in casa dove decide se andare dalla Valle dell'Inferno, che era popolata di cani pastori alti così, di vallaroli pericolosissimi, e dall'altra parte invece avevo la Balduina, che era popolata da NAR e terroristi di vario tipo di stato. Già andava la Balduina a staccare i manifestini con i piedi dei NAR, che non iniziavano, poi mi rischiavano pure i cani pastori nella valle. Quindi insomma avevo una vita avventurosa, e però vedere quel quartiere poi pieno di bandiere rosse, no? Un momento che poi era un po' anche un tramonto di quella stagione, però fu nel mio finire di infanzia, perché mi dovevo affacciare poi al liceo, fu una cosa che mi ha cambiato comunque la vita. Comunque in quei tempi mi sono trovato poi, quando sono cresciuto, ad essere sempre più vecchio di tutti quanti quelli che c'erano con me, perché in qualche modo è stato anche uno strappo, secondo me, generazione del 77. Ma queste sono considerazioni del tutto così personali, però voglio dire che secondo me questa mostra e questo libro mi hanno restituito una roba viva, non hanno restituito un cadavere dissezionato o un'immagine fotografica così istantia. Insomma, mi hanno dato una roba sensibile, vi consiglio, cioè, questa cosa, questo colloquio in qualche modo è a questa roba dietro, questa cosa dietro, e però spero che non parli della mostra e del libro in qualche modo, no? La proposta di Demo è proprio quello intorno a quelle forme di utopia. Qui stiamo parlando del tema di questo logo, specifico di questo festival, ha delle parole chiave, ha dei temi, il tema della rivoluzione, e in qualche modo il 77, che è stato un momento estremamente importante, no? Un momento di trasformazione del linguaggio, forse molto più forte di quanto non lo sia stato il 68 in Italia, o quantomeno comunque ha avuto più influenza per i vent'anni successivi, cioè noi che negli anni 90 siamo andati a occupare i centri sociali, sicuramente avevamo più riferimenti e più legami a quella stagione che non a tante altre, ma proprio per una forma di uso di linguaggio e delle forme dell'arte che poi nel mondo che io frequento, per il mondo del fumetto, si sono sviluppate in autori straordinari che raccontavano la strada, raccontavano quelle cose, quelle storie, esattamente con, come diceva Tamburini, con l'odore del lacrimogeno che rimaneva nelle pagine. Senza fare mitologie, però insomma vorrei dire i temi di cui volevamo trattare erano questi, proprio l'idea di distruzione dell'artista, l'idea di una creatività diffusa, comunque di una capacità di intervento, di un'avanguardia di massa, che era una contraddizione in termini, no? Ma comunque erano queste le idee che poi alla base del 77 producevano e mischiavano le produzioni artistiche con lo svolgersi degli eventi. Lungo questa linea cercheremo di trovare un filo, di perderlo, come sarebbe anche più giusto, grazie alla collaborazione dell'Ordine di Soggia, Agostini, Ciaurren, D'Amico e Denis. Do la parola, non lo so, in ordine casuale sparso, lasciando il microfono.
Grazie a Pablo e Valerio di avermi invitato, anche se, come dire, non sono un artista, né mi occupo specificamente d'arte, però, come dire, ho seguito il lavoro spalla a spalla, occhi per occhi, sia di Tano, che conoscevo ben prima del 77, con cui passano pochissimi anni di differenza di età, e anche poi quello. No, 5-6. Ho verificato su Wikipedia perché non mi ricordavo. No. E l'altro è con Pablo, che come dire, ho conosciuto più tardi, ma che prima di che ho conosciuto attraverso quello che io reputo una delle cose più straordinarie che hanno portato quegli anni, che è la redazione di quel giornale straordinario, che è stata Lotta Continua. Prima di arrivare a questo, però, volevo dire, vedendo questa mostra e vedendo un po' il lavoro di Tano, io mi sono posto questa domanda. Ora, prima raccontavo a Tano e alla sua compagna Laura una cosa straordinaria che ho visto proprio il giorno dell'inaugurazione, io la ripeto qui, perché è una cosa che mi ha emozionato, è che Tano mi è parso per la prima volta dopo 50 anni che ci conosciamo e frequentiamo, ecco, c'è un rito bellissimo, è uno che fa ancora tutte le manifestazioni, cioè quelle dell'area che credo pure importante, e la prima cosa che faccio è vedo se c'è Tano, e immediatamente io e Tano ci salutiamo, abbracciamo, Rossella delle volte passa avanti a me, insomma facciamo questo rito bellissimo e ci troviamo sempre. E ci siamo trovati sempre nelle piazze, non solo nelle piazze di Roma, questo rito l'abbiamo fatto a Genova in altre situazioni. Ecco, questa cosa di Tano, cosa ho visto però per la prima volta, prima mi dicevo pure simile, è che Tano è come una rockstar. Di fronte a queste fotografie c'erano dei ragazzi, dai 25-30 anni, non lo so bene, che raccontavano ai loro amici la fotografia e dicevano: guardate, c'è una foto che io amo per motivi miei personali, per aver vissuto in quel paese per tanti anni e che purtroppo in Angola non sanno chi è Bruno. E io ho passato molto tempo della mia vita a raccontare questa storia, quella foto della salita del Colle Oppio, dove la polizia ammazza quel ragazzo. Ecco, diciamo, in questa storia l'ho sentita raccontare, allora vuol dire che Tano ha lavorato sulla memoria, ora ha attualizzato questo sistema. Allora mi sono posto questa domanda: Tano e Pablo cosa hanno in comune? Ecco, Tano e Pablo hanno nel loro lavoro un tratto fondamentale, che ci hanno aiutato a dire la verità. Le foto di Tano e i disegni di Pablo sono dei disegni. Ora Pablo fa un altro discorso. Se voi andate a vedere, oltre ai libri che sono qui sulla bancarella, la produzione di Pablo, che ha scritto tanto, davvero tanto, e sempre cose molto interessanti, ci sono due libri fondamentali che toccano il tema di oggi, che mi pare di ricordare, si chiama uno Impala l'arte, e con, mettete da parte ovviamente il sottotitolo, e l'altro Distruggiamo l'arte, qualcosa del genere, mi ha detto, ora me lo sono segnato, il suicidio dell'arte, ecco, scusa. Ecco, guardate, Tano Pablo ha sempre tenuto a dire che lui aveva, nonostante avesse avuto un precocissimo artista riconosciuto da un meraviglioso maestro di Barchello e dal gallerista di Milano, ecco, questa cosa qui aveva riconosciuto che quel giorno l'ha finita. Però Pablo è riuscito a portare, individuati, io credo che la chiamata di Tano e di Pablo a Lotta Continua sia una specie di una scoperta di Adriano Sofri, credo che sia stato proprio Adriano a chiamarvi, perché sapeva che potevate lavorare su una cosa a farci crescere, perché mentre Pablo si distaccava un po', una specie di doppio passaggio la mia conoscenza con Pablo, mentre Pablo si distaccava dalla sua formazione, dall'essere artista, dal voler puntare alla verità, io parlo per me personalmente, facevo esattamente l'opposto, cioè venivo dalla mia formazione, ignoranza totale, basica, di studente del liceo romano del pre-68, quindi nozionismo attaccato a fette, nessun ragionamento se non il fatto che tu eri quello che poteva stare lì ed eri passato attraverso una selezione di classe, e andavo invece alla ricerca di cose. Io, la cosa straordinaria, guardate, ora dico una cosa, forse Pablo non la riterrà eccessiva, però il bello di questa mostra è che il bianco e nero, il rigoroso bianco e nero a cui ci è educato Tano, è intervallato da questo rosso, e il rosso è il colore di Tiziano, il colore della storia dell'arte, come dire, che fa vedere la verità e ti dice: guarda, che il Papa, quel signore che sta lì, che è quella figura pure brutta, tale. E il lavoro e le inquadrature di Tano sono esattamente queste. Dietro le foto di Tano c'è una conoscenza straordinaria delle immagini e della storia. Io mi permetto di dire che c'è anche una straordinaria descrizione della storia d'arte. Come reagisce il movimento marxista-leninista, chiamiamolo così, tanto per capire questo termine, che molti forse non dice, ma cosa è questa parolaccia, al lavoro straordinario di Pablo. Reagisce, come dire, chiamandolo, non solo chiamandolo fascista, no? Ma lo chiama tirando fuori quello che per i borghesi, piccoli borghesi italiani e romani, soprattutto del post-68, era una persona invece che aveva una tastatura, mettendolo vicino a Marinetti, come se Marinetti, prendendo quella vulgata di Marinetti, questa persona che non conoscendo questa cosa. La storia invece che Tano riesce a fare, e il giornale, la finisco qui su, Lotta Continua, riesce a fare, che permette, Tano e Pablo sono i due forgiatori di quello che io chiamo, che ha permesso nel 77 la rivincita, chiamiamola così, la rivincita degli autori vari. Che sono gli autori vari? Gli autori vari sono quelli che Tano fa nelle sue fotografie. Guardate, prima di Tano, ora qui forse ce lo potrà spiegare meglio, ma erano pochi fotografi che fotografavano con gli occhi nella macchina. Tano fa una cosa straordinaria. Io prima nessun fotografo, se non qualcuno, forse Becchetti qualche volta, in qualche foto, però degli artisti, no, dove lì c'era un target, Becchetti fotografava Pasolini o Mulas. No, c'è una foto straordinaria di Mulas che tutti noi credo abbiamo qui sicuramente, la foto del Bar Jamaica, il lavoro che Mulas fa negli anni 60, 63 al 67, no? Al Bar Jamaica, in cui c'è questa foto meravigliosa di Manzoni che si fuma una sigaretta con i piedi sul tavolino, e la signora lì del Bar Jamaica che gli gira intorno, che come dire, guarda preoccupata che questi artisti non facciano qualcosa. Ecco, non c'erano mai foto di primi piani così, le foto che stanno facendo questo, perché fa una cosa fondamentale, riesce Tano a dire, guardate, che queste persone che sono sempre state fuori dalla storia, in questo momento chiedono il loro posto nella storia. Vogliono contare, vogliono, e in Tano trovano chi racconta la propria storia. Tano è un affabulatore meraviglioso, quindi potrebbe raccontare, lo fa sempre, forse lo farà pure stasera, la storia dei 50.000 lire, il piatto alla casa Albertone, cose, come dire, che sappiamo tutti. Però la cosa... scusate, io ho attualizzato ai prezzi romani. Ecco, la cosa, ecco, diciamo, questa storia è meravigliosa. Però cosa c'è dietro questa storia? C'è questa storia che un popolo che faceva la storia, parlo dell'occupazione, Fabrizio Ceruto il 74, quegli anni lì, ecco, in realtà grazie a Tano trova un posto nella storia. Per questo io dico che l'ho chiamata, mi piace chiamarlo la rivincita degli autori vari. Guardate, il Tano nasce a Lotta Continua attraverso un supplemento che mi pare si chiamasse L'Avventurista o qualcosa, Pablo, c'era una specie di supplemento, molto prima, insomma, diciamo, a un certo punto esce fuori questa cosa. Ecco, e questa cosa serve a dare la forza a tutti i lettori a fare questa cosa straordinaria che io reputo il più grande esempio, lo metto qui alla discussione, la finisco, scusate, sono stato un po' lungo, di forma di creatività diffusa, che è quella storia bellissima di un libro introvabile purtroppo, che sono le lettere di Lotta Continua. Per la prima volta le lettere di Lotta Continua, che sono quelle poi che creano pure, riescono, come dire, non fanno l'antidoto a quel gruppo, perché poi sono quelli che provocano anche la distruzione di quel gruppo di Lotta Continua, penso al femminismo e a tutto quello che quelle lettere portavano. Dicono per la prima volta, quando c'era una generazione, alla mia generazione che aveva la paura borghese del giudizio altrui e che quindi o si lanciava nelle cose straordinarie, proprio lo sberleffo, eccetera, penso, che ne so, ai presi situazionisti tipo gli uccelli della mia facoltà, o se no riesce per la prima volta a parlare dei propri sentimenti, è la prima volta di dire il loro posto, ma anche il loro timore, la loro gioia, quelle cose che poi vediamo lì nelle foto della centrale di Montalto di Castro, che vediamo nei girotondi, che vediamo, e quella è la cosa che io tante volte ho chiesto a Tano, è difficilissimo parlare di Tano e Pablo, che sembrano due fumetti e questi nomi, ecco, però ho chiesto a Tano se avesse mai rivisto i suoi oggetti, credo che pochissimi ne abbia incontrati, ben poco, la famosa ragazza, quella si è scomparsa per fortuna. Sì, vabbè, ora qui c'è Claudia, poi Pablo ci ha preso, a me non mi ha mai fotografato, quindi non so perché, non ero bello, ora fotografo mia figlia, cosa vorrei dire? Però ecco, diciamo, ecco, su questa cosa, ma dai capelli non è male però. Quindi la cosa qual era? Secondo me, la finisco qui, dovendo intervenire su questa cosa, diciamo, questi due termini che Valerio ha messo sulla discussione fra distruzione dell'arte e creatività diffusa, io credo che invece loro due proprio un lavoro molto simile, e che ha pur con le loro differenze ovviamente, che questo bel catalogo in qualche modo riesce anche a cogliere, ecco, sia nel che è un lavoro comune, perché loro è stato un lavoro, e non so se è politico, non so se non so definirlo così, ma è stato un lavoro di relazione. Loro sono stati capaci, sono stati e sono capaci, e Pablo lo è ancora, e Tano lo stesso, sono capaci di relazionarsi con quello che vede, e fanno trovare qualsiasi osservatore del loro lavoro in grado di trovare il proprio posto nel mondo. Io quando vedo un quadro di Pablo, come dire, vado subito, mi voglio collocare lì dentro, c'è questo bellissimo, questa bellissima carta che del movimento è dappertutto. Ma io ancora sto cercando di trovarmi in quel posto dove sono, però penso pure ai miei compagni, penso a quelli che non ci sono più, penso a quelli che ci siamo persi per strada, a quelli che ci si sono buttati contro, a quelli che ci odiano, perché i nostri compagni, molti di questi ci odiano, non ci possono vedere, ci disprezzano, ma l'età tu ancora vai presso ai centri sociali. Ecco, su queste cose qui, ecco, io penso che queste cose ci sono un lavoro di relazione. Quindi è inutile, la finisco veramente la finisco con, visto che abbiamo iniziato quei libri, dicendo, come dire, facendo due bei libri di cui vedo qui la bancarella. Uno però c'è di questa volta di Tano. Il primo è quello, è la bellissima storia, la storia delle donne, c'è quel libro bellissimo di alcune foto meravigliose fatte proprio qui, in questo centro sociale. E l'altro, di cosa parlano i ricordi. Ecco, io penso che questo libro, che è il testo più bello che mi abbia mai detto di Tano, cioè quello che a me piace più, ci invita proprio a dire che noi non dobbiamo vivere di ricordi, ma proprio dobbiamo vivere di relazioni, che le relazioni non si esauriscono mai, come anche stasera cerchiamo di portare avanti. Grazie.
No, è stato bello, bello, bisogna dire che io ho un senso di colpa, perché per la mostra di cui si è parlato prima io non ho fatto niente, mentre per tutta estate alcuni si sono logorati sotto il sole a portare pesi, a fare cose, a correggere le bozze, come Pablo, a cui ho detto: puoi correggere anche le mie, puoi correggere anche le mie. Bisogna dire, hanno fatto, perché? Perché io avevo un po' paura di riportare certe immagini, queste cose, e invece ho visto che, come sempre, ho sbagliato, cioè, nel senso, non ho sbagliato a non fare niente, perché è meglio che l'abbiano fatto loro, perché l'hanno fatto meglio, molto ma molto meglio. Questo per Gabriele, per Claudia e per tutti quelli che ci hanno messo fisicamente le mani. Tutte le volte, ecco, cioè quando si vivono le ricorrenze, che è sempre bello, perché tanti abbracci, tanti baci, eccetera, però uno pensa sempre, come è stato anche detto, a quelli che non ci sono più, che sono tantissimi, tantissimi, perché dopo ogni periodo, come il 77 ed altri periodi, che chiamano di svolta, ma il fatto che non hanno svoltato, cioè nel senso che le persone sono rimaste, cioè che la violenza è arrivata appunto per bloccare quello che si era messo in atto. Cioè quando c'è la gente che ride per la strada, che si convoca alle feste senza aspettare che sia il comune a farlo, che mangia tutti quanti insieme e mangiano tutti, e c'è spazio per i bambini piccoli e per i vecchissimi, e c'è spazio per quelli che sono intelligenti e quelli che sono di intelligenze un po' diverse, e che c'è spazio per tutti. Allora io quando vedo certe feste anche per lo studio della storia che è venuto prima, ho paura. Perché ho paura? Perché scorre il sangue. Perché un certo tipo di vita è insopportabile per qualsiasi potere. E allora tutti i poteri si mettono in moto. Ma non è che penso solo alla polizia, ai carri armati, ai carabinieri, eccetera. Anche nei giornali si mette in moto un processo per cui quelli che hanno un ruolo, e bisogna dire che nei giornali si illudono tutti di avere un ruolo, si mettono contro quelli che ridono in strada, contro quelli che ridono e purtroppo piangono in strada. E allora cominciano a parlarne male, a rappresentarli male. E io ricordo anche un pezzo che un giornale, prima un signore mi ha detto, io ho lavorato a Paese Sera tantissimi anni fa, e ricordo una cronaca di Paese Sera. Parlano del risveglio degli occupanti dell'università e di un ragazzo che ha fame e grufola un pezzo di pane. Grufola un pezzo di pane. È un verbo che si usa per i maiali. Ecco, è vero che usando certi termini e usando certe immagini c'è una specie di lavorio inconscio, di tentativo conscio o inconscio di mostrizzare, di rendere mostri quelli che vogliono cercare una vita diversa. Bisogna dire che nel 77 tutto ciò era palese. E quando io ho detto ho paura perché scorre il sangue, e il sangue infatti è arrivato, il sangue è arrivato e ha messo un po' fine a tutto. Però il 77 è diverso da altri periodi che sono scomparsi. Io nella storia ho sempre amato per esempio la Comune di Parigi, perché amo quegli episodi che sono così forti che cambiano le immagini, che non si capisce se le immagini hanno contribuito al cambiamento o il cambiamento ha cambiato le immagini. Io penso che le immagini vengono prima dei fatti. Infatti, se uno guarda le immagini capisce già com'è che andrà a finire. Per immagini intendo anche quelle immagini che le persone formano con i propri volti e i propri corpi in strada, sugli autobus. È vero che quando c'è qualcosa in aria si percepisce. Ora il 77 è stato diverso perché per la Comune c'è stato per esempio un taglio purtroppo molto sanguinoso, cioè, ma anche un taglio nella cultura, cioè quello che io ho cercato per la vita intera, e per questo i librai che vendono i libri antichi mi vogliono bene, perché per tutta la vita ho cercato un libro della Comune, sulla Comune, non c'è, non hanno fatto in tempo, avrebbero potuto farlo. Cercando molto, ho trovato con loro aiuto abbozzi di pagine, perché c'era, qualcuno aveva pensato di fare. Quello che invece il 77 ha fatto in tempo a fissare alcuni libri. La Comune forse è stata più forte ancora perché oltre ad aver avuto delle immagini che hanno fatto in modo che ci fosse, che la Comune fosse concepita e portata in strada, la Comune ha fatto in modo da animare le immagini che sono venute durante e dopo. Quando io penso alle immagini della Comune, penso ai ritratti che Nadar ha fatto prima, ai propri amici, fotografo Nadar, nel modo di fotografare le amiche, i suoi amici, si vede un modo nuovo di guardarsi, che è un po' quello che Soggia attribuisce indegnamente a me. E io copiavo io ho copiato dai Granadar.
Sì,
sì. Sì. E viene dalla conoscenza delle persone, queste cose. Prima e poi in certe immagini degli impressionisti c'è uno che parla, che ha per titolo La colazione dei canottieri, e si vede la fine di un pranzo di tanti amici insieme, e si vede la fine del pranzo con i piatti ancora sporchi, con le belle ragazze che giocano con i cagnolini, con le persone intorno, e c'è dietro come un lamento, un lamento del pittore, che Renoir in quel caso, come ci volevamo bene prima, come ci volevamo bene in quel periodo, che eravamo tutti insieme e si poteva mangiare insieme. E con quel pensiero a me viene quando è che rifletto sul 77, che c'era un legame che andava oltre il mangiare, c'era un legame per la vita e bisogna dire anche per la morte. E quello che non c'era nelle assemblee, perché tante volte nelle assemblee non è che si poteva parlare di temi così difficili, così pericolosi. Allora ognuno si regolava secondo la propria coscienza e secondo gli affetti che lo legavano agli altri. Per me, per esempio, era se certe immagini potevano uscire o no, se certe immagini erano degne o no, perché nelle immagini che volevo dare io ci doveva essere la dignità, la bellezza che non si trovava nei giornali. Tante volte è stato fatto adesso il nome di lotta continua, che ha molti meriti, però anche lotta continua aveva paura del 77, aveva paura delle persone che ridevano tutte quante in strada, aveva così paura che non potevano dire a me di non venire più, di non portare più certe immagini. Quando io portavo le immagini le festeggiavano, me le pagavano anche poco, però me le pagavano, ma non uscivano mai, e se uscivano erano soffocate da altre immagini molto più, bisogna dire, banali, molto immagini che venivano comprate, accettate da altri ambienti. Ecco, come dire che il nuovo, la novità, la bellezza, i sentimenti che vengono fuori in certi periodi hanno sempre tantissimi ostacoli nella cultura e nei poteri che già esistono. Grazie.
Io nel 77 avevo, mi pare, 11 anni. No, lo so, infatti. No. E nonostante questo, no, cerco di recuperare, no, e abitavo, mi ricordo, le vicende di cui parlavi tu, perché abitavo a Balduina. E quindi, diciamo, però me le ricordo appunto come un undicenne, insomma. No, mi interessa molto, diciamo, in realtà ho accettato questo invito non sapendo bene cosa mi chiedeva Pablo, insomma, stare qui con lui, sì, no, insomma, no, diciamo, abbiamo avuto occasione di conoscerci in questi anni, di parlare, e insomma, forse l'idea che pochi chilometri da qui sulla via Prenestina c'è una torre con sopra scritto Revolution, che in realtà è una meridiana, perché la rivoluzione, no, è come dire, è il ribaltamento, ma è anche il giro, e si ritorna sempre allo stesso punto, che è un po' da capire se questi due sensi, no, come dire, poi sono lontani, oppure c'è una qualche idea, no, nell'idea contenuta all'interno della rivoluzione, che a un certo punto la porta, prevede, no, questo fallimento, questo tradimento, questo non so come, no? E quindi Pablo, ne abbiamo parlato, anche la parte dell'utopia, della creatività, no? Tutto il movimento, diciamo, la partecipazione, no, degli artisti, gli indiani metropolitani, cui Pablo, no? Tutta questa parte anche giocosa, anche autoironica nei confronti della lotta, no, politica alla quale si partecipava, no? A un certo punto è stata messa da parte. Pablo era artista, è sempre stato artista, è sempre stato doppio in quegli anni, no? Questo suo essere doppio, come dire, no? Cioè, in qualche modo, da una parte faceva la mostra, no? No, hai sospeso, ma sì, hai sospeso, però appunto quando andavi nella redazione e poi ti dicevano no, no, lo so, ti eri messo, come dire. Sembrava il cartellino, però mi avevi raccontato, certo, che una volta era uscito un pezzo e ti avevano detto: ma sei lo stesso Pablo, no? E non ti vergogni, cioè, no, perché fare l'artista, no? Era comunque una cosa sospetta, no? Cioè, è sempre stato anche un po' nella sinistra, no? Cioè, no, appunto, no, che però era una cosa legata al...
Che Pablo ci faceva un caso eccessivo, perché altri lo amavano per il suo, chiamiamolo, ruolo di artista e per la...
Non lo sapevano, secondo
me. Adriano?
Ah, sì.
Beh, se c'è...
Sì, no, però è anche interessante capire...
Si è rimesso. Si è messo dall'arte, diciamo. Ma l'esempio di scrittura non si può accettare, perché quando lui faceva quel libretto Orsetti. Allora, sapeste, sono quelli che li mettono, quella poesia, quell'altro esercizio di volatore, no? Per cui lui si è dimesso, ma noi non abbiamo accettato, l'avrei spinto, non lo movimento, non
come sotto i miei occhi, una signora è venuta e ha portato Orsetti da firmare
con i biglietti.
Ah, sì, no, appunto, quindi diciamo che
è dimesso perché continua.
Allora, io appunto nasco a 19 anni, vado al liceo e incontro Baruchello, il quale mi porta ormai una vecchissimo pittore, adesso molto rivalutato, all'epoca sconosciuto, che porta i miei primi disegnetti, ma comunque io non ho una gran stima dei miei disegni in assoluto, comunque porta le mie prime cose a un gallerista all'epoca molto famoso, molto importante, che me li compra e mi dice che li continuo a comprare. Quindi andavo male a scuola, molto male, volevo fare il bassista, non pensavo che avrei fatto questa roba nella vita, e esco dal liceo studente pessimo, automantenendomi a 20 anni. E faccio mostre in tutto il mondo, New York, Basilea, adesso mi ricordo, Filadelfia, Berlino, eccetera, eccetera. E nella galleria di Schwarz, che era appunto una delle più grandi gallerie.
Addirittura al mondo, però la cosa un po' mi andava stretta, perché pensavo, vedevo il mondo dell'arte un po' sotto quella luce che dicevamo prima, un po' una cosa, adesso queste parole non si usano più, però borghese. Io ero molto piccolo, quindi frequentavo persone molto più grandi di me, io frequentavo, non so, con Ellis, oppure Franco Anghi, erano i miei amici, Cy Twombly, oppure, insomma, persone molto più grandi di me, che piacevano le loro cose, ma le vedevo lontane dal mondo. Io appunto ero uno che sentiva molto la musica di quei tempi, quindi parliamo Beatles, Rolling Stones, Zena, Amos, cose così, e li sentivo così, e sentivo il bisogno di poi collegarmi alla vita reale, che comunque in quegli anni, non si deve dimenticare, ogni sabato pomeriggio c'era una manifestazione, cioè invece che andare a prendere il tè da qualche parte o che andare a cena, c'era la manifestazione sabato pomeriggio. Quindi io sentivo il bisogno di tutto mio, tutto il mondo sentiva questa azione, tutto il mondo degli artisti sentiva questa azione, degli intellettuali, di collegarsi in qualche modo a quella realtà. E lo feci dal 73 attraverso Adriano Sofri, che mi aveva chiamato a collaborare, le mie collaborazioni molto servili, cioè, dovevo fare, non so, il disegnino per Fuori l'Italia dalla NATO, pane a 100 lire, poi non mi ricordo, vabbè, case occupate, tutte queste cose qui. E dovevo fare una cosa di servizio, sempre anonima, eccetera, eccetera. A un certo punto, e facevo queste cose per quel giornale, ma anche per altri più complessi, con toni negri e cose così, e sempre anonime, sono rimaste anonime. Sentivo quella la parte migliore di me. Mi ricordo una volta, feci una prima mostra nel 74, mi pare, da Schwarz, e ebbi delle recensioni pazzesche per un ragazzino, per tipo 2 pagine sul Panorama, che all'epoca era... E mi ricordo che quel giorno andavo a Lotta Continua e andavo a consegnare il mio disegnino pane a 100 lire, eccetera, eccetera, ai miei 2 committenti, che erano Carla Melazzini e Guido Viale. Guido era sempre vestito con giacca militare, anche Carla Melazzini con giacca militare. E consegno questa cosa, cioè, Viale ci aveva aperto il Panorama davanti, dice, ma questo Pablo sei te? Io ho detto, sì, io sono stato un peccato, insomma, mi sentivo tutto rosso. E dice, ma... lo sai che l'unica cosa che conta per il proletariato è quello che tu fai per il giornale? E io, sì, ne ero profondamente convinto. A un certo punto succede che mi chiedono di fare una copertina per la casa editrice di sinistra, all'epoca si chiamava Savelli, era una cosa nessuno, a cui nessuno dava conto, che era Porci Coreali. Questa diventò famosissima, sia il libro ma anche la copertina. Addirittura avemmo delle recensioni alla copertina. E in quello stesso momento io avevo una mostra presso una galleria Fluxus a Milano, si chiamava Massimo Valsecchi, e lui, la prefazione l'aveva fatta Balestrini con una sua signorina Richmond, che era stilata a questi quadri, e il gallerista mi telefona incazzato dicendo, ma che cosa sto esponendo io qui? Dei quadri o delle illustrazioni? Perché la copertina col cellulare era esattamente uguale come tipologia ai quadri che facevo. La cosa un po' mi ha... con lui rompiamo per sempre, lui non ha scuso più niente, qui siamo nel 76, l'anno prima, la cosa mi aveva colpito, ma alla fine mi affascinava perché poteva essere quello il modo di uscire dal mondo borghese dell'arte, cioè andare sulla carta stampata, insomma, non avere più le categorie, lo squadro, la penna, eccetera, eccetera. In breve, Sofri mi chiama, partecipare al nascente, al rinascente Lotta Continua Quotidiano, vengo impiegato, nel senso che andavo la mattina dalle 9 alle 6 del pomeriggio, non mi ricordo, prendevamo 500 euro meno la domenica, e lì proprio poi, come dire, incontro il gruppo degli indiani metropolitani con cui abbiamo fatto un sacco di fanzine, eccetera. Quell'anno fu particolare, quell'anno mi fece credere per un istante che si potesse davvero uccidere l'arte per farla rinascere nella vita tutti i giorni, quotidiana e reale, perché insieme, e dirò appunto perché poi questa mosa, perché insieme con i cosiddetti indiani, ma eravamo un gruppo originario, eravamo 20 persone, abbiamo costruito un percorso che, come dire, non è poi alla fine tanto rappresentato qui, perché in questa mostra alla fine sono io, ma in realtà non sono io, io sono un collettivo, tutto quello che ho fatto era il prodotto delle idee che avevamo insieme. Quello che io oggi ho voluto testimoniare nelle piccole cose che ho fatto sul 77, in cui ho rievocato il 77, era proprio questo, come un antropologo culturale, e Giorgio è un antropologo culturale, come gli antropologi culturali andavano a cercare i canti delle mondine, perché non si disperdesse quella memoria, io ho cercato di ricostruire questo gruppo degli indiani metropolitani, almeno quelli poi che in qualche modo di cui conoscevo il nome, con il nome che ho potuto recuperare, eccetera, eccetera, proprio perché in quell'anno, che viene spesso raffigurato solo come l'anno della violenza, del piombo,
e del conflitto pesante in strada, con morte, tutto quello che è successo, quel gruppo lì degli indiani ha cercato un'altra strada di fare politica, anche in politica per certi versi, non politica, una strada di linguaggio. Noi scrivevamo e pubblicavamo, questo ancora oggi mi sorprende, pubblicavamo, stampavamo e quindi vendevamo e distribuivamo dei giornali che se oggi uno li prende in mano e cerca di leggere non capisce che cosa stavamo dicendo, ma noi ci parlavamo davvero così fra di noi indianucci, ma anche fra di noi perché c'erano tanti altri giornali, quello fu un anno in cui ne nacquero 100, 150, io credo che ne ho più di 120. I giornali nati e morti in quello stesso anno. E questa realtà è stata veramente cancellata, ma non è stata cancellata dal potere, come si crede, come ogni tanto si dice, è stata cancellata proprio dalla storiografia fatta dai compagni stessi, che hanno sempre teso a invece mettere in evidenza l'aspetto dello scontro, della vittoria nello scontro, la cacciata di lama, eccetera, eccetera. Io penso gli anni collaboro, ma però voglio dire sempre più l'aspetto della riappropriazione della piazza, eccetera, eccetera, e del confronto forte, diretto e violento, l'innalzamento del livello dello scontro, come si diceva una volta. Viceversa hanno sempre omesso, perché forse non gli andava giù, perché forse non l'hanno capito neanche allora, forse continuano a non capirlo neanche adesso, della possibilità che si è creata per un istante solo di creare un nuovo modo di fare politica con un nuovo linguaggio.
Sì, era questo che diciamo così maldestramente provavo così a dire, no, a ricordare, cioè, no, anche questa parte diciamo di gioco, no? di ironia, di, no? Un po' dadaista, mi ricordo i volantini, no? Che dice che distribuivate, no? Dove si com'era la formula del compagno?
Non funziona, cioè non serve. Una volta facevamo un giorno, no, sì, quello facevamo un volantino che beh, fu dato poi in una manifestazione che finì molto male, comunque c'era scritto così, libertà per i compagni arrestati per aver distribuito questo volantino. Sì, e questo era ovviamente impossibile, però nessuno l'ha capito, cioè, tutti dicevano, ma leggi che c'è scritto, sì, compagni, ma leggi, perché quello che si voleva era proprio distruggere definitivamente il punto di vista ortodosso ossificato della politica tradizionale. C'è il libro, ma prossimamente Marcello Baraghini pubblicherà 4 librini per la sua collana almeno un centesimo di mie memorie sul 77.
Sì, no, io magari passerei la parola
al curatore.
Sì, curatore della mostra. Io volevo un po' raccogliere quello che avevi in qualche modo indicato, cioè il fatto che ti eri commosso nel vedere dei trentenni far la fila entrare e in qualche modo di fronte a un'immagine, di fronte a un disegno, raccontare davanti a un'immagine, davanti a un disegno, persone che hanno 30 anni. E quindi diciamo sicuramente qualcosa è accaduto di positivo, che questa mostra non è stata una marcorda, e questo è un fatto positivo. Ma l'altro aspetto che trovo di grosso rilievo e di interesse è soprattutto il fatto che ci dobbiamo chiedere il perché. Sì, ok, è una mostra attesa, ma cosa trovano i giovani di 30 anni oggi di fronte a queste immagini, di fronte a questi disegni? Beh, probabilmente trovano una capacità, una possibilità di traghettare la propria identità, in qualche misura. Identità quale? L'identità dei rimossi, l'identità dei senza volto. E questo è un aspetto importante, perché se diciamo che la fotografia di Tano ha avuto molti nemici in qualche misura nel 77 stesso, nell'editoria eccetera, per cui lo pagavano ma non lo pubblicavano, quindi operavano una sorta di censura. È perché nella fotografia di Tano c'era la possibilità di entrare nella storia, ovvero sia Tano consegnava alle soggettività l'opportunità di entrare ad attraversare la storia. Ora c'è da dire, e qual era la storia? Perché qui in tutto questo discorso manca, secondo me, una connotazione di classe che esiste e che distingue sostanzialmente il 77 dal 68. Il 77 è in qualche modo l'affacciarsi di ciò che è il baby boom. Se noi andiamo a prendere i dati che il Ministero della Pubblica Istruzione pubblicò e pubblica, sono in qualche modo reperibili, relativamente alla scolarità, vediamo che sono gli anni dei doppi turni, ovvero sia sono gli anni in cui tutta una serie di ceti che non accedevano, non hanno mai avuto possibilità di accesso alla scolarità, in quegli anni hanno avuto la possibilità di accedere alla scolarità e su questo hanno scommesso rispetto al proprio possibilità di riscatto. E a questo una serie di cose hanno risposto con una brutalità inusitata, ricacciandoli. Diciamo che il 77 è la prova generale di quel che sarebbe stato poi ciò che è stato dopo, privazione di diritti, eccetera, eccetera, eccetera. A me preme, per esempio, qui sottolineare un fatto. Un grosso opinionista, un grosso giornalista, nel paragonare i volti dei giovani del 68 e del 77, raccontava i volti dei giovani del 68 come belli, sorridenti, affascinanti, morbidi, i volti del 77 come brutti, pelosi e rugosi. Ecco, questa è la linea di demarcazione, Giorgio Bocca, la linea di demarcazione tra il 68, che sostanzialmente, figuriamoci, ha avuto del potenziale e il 77. Nel 68 possiamo immaginare che si trattava semplicemente di sostituire la giacca dei padri e prendere e impossessarsi della giacca dei padri, e la storia questo ci ha confermato vedendo tante carriere, e il 77 è stata altra storia. Tutto qua.
Io credo che ci siano, come dire, noi abbiamo un concetto che conosciamo, che è quello della modernità, e poi a questo concetto è stato sovrapposto un altro concetto, quello della postmodernità. Il 77, e poi vorrei dire in qualche modo quello che dopo il 77 è venuto fuori, tira fuori uno spazio che è quello della sur o della submodernità, cioè quello della modernità dei perdenti, quello di come rappresenti il mondo se non sei quello che ha vinto il mondo. E penso che noi che facciamo questo festivalino, ma anche il lavoro che fa il MAM, insomma, cerchiamo di rappresentare proprio una forma di... Ai tempi, quando ero piccolo io, che era dopo il 77, comunque non ci si poteva definire intellettuali, non ci si poteva definire artisti, perché erano parole sgradevoli, erano parole che non comunicavano il tuo rapporto con quello che amavi, quello che diceva, certo, quello diceva Pablo pure prima, insomma, no? Questo rimprovero di lotta continua, poi l'abbiamo vissuto, interiorizzato. Però credo proprio, no, che in realtà abbiamo prodotto un tessuto culturale e un'idea del mondo, un'idea del futuro, che quelle facce, che sono in realtà belle, sono nuovi corpi, sono nuove forme di bellezza, erano completamente incomprensibili in quel momento, perché erano proprio uno stacco, e sono, c'è scritto nella mostra, un certo tutto, quelle facce erano solo lì, non ci sono state prima, in qualche modo non ci sono state dopo, sono un segno di un tempo. Quello che diceva Tano è era veramente, credo sia una delle testimonianze più belle, no? Questo fatto che il presente, la percezione dello stato di cose presente passa attraverso, prima attraverso le immagini, attraverso le facce della gente e poi attraverso la realtà delle cose che avvengono. E credo che, ecco, questa rappresentazione di questa submodalità, questo popolo di zombie, questo popolo di perdenti, di questo popolo che non si è mai rivalso sulla storia, e però intanto continua a produrre intelligenza, continua a produrre spazi, continua a produrre espressioni artistiche, testi, fotografie, disegni, eccetera. Ed è in qualche modo, quando si perde tutto, quando sei proprio veramente nella parte estrema del confine, sei invincibile, non hai più niente da perdere. E quindi questa cosa fa sì che poi in realtà questo popolo di submoderni, di gerarchizzati, dell'ultimo stadio di speranza, ma quindi anche dell'ultimo stadio di possibilità, e poi in realtà è quello che produce i linguaggi più innovativi, le strade di sviluppo, insomma, che guardiamo con più interesse.
Aggiungere un'ultima cosa per chiudere un pochino quel che ho accennato, è che nei primi mesi del 77 esce una circolare Malfatti, ministro dell'istruzione, e siccome io credo che i fatti sono quelli che determinano anche la radicalità dello scontro, e vorrei ricordare il contenuto di quella circolare. Il contenuto di quella circolare era la reintroduzione del numero chiuso nelle facoltà, era l'innalzamento dei costi per accedere e stare nell'università, era la riduzione del finanziamento dei corsi serali per gli studenti lavoratori, era il definanziamento dei corsi delle 150 ore, ovvero sia la scolarità della media inferiore data ai lavoratori. Era un contesto di questo tipo. E quindi anche qui, sulla violenza, forse dovremmo interrogarci. Qual è stata la violenza? La violenza della radicalità, della disperazione di chi si è in qualche modo visto chiudere davanti una possibilità di riscatto e di soddisfacimento di bisogno, oppure uno Stato che stava facendo le prove generali di quella che sarebbe stata la globalizzazione mercantile, liberista, e la sottrazione dei diritti. E quindi anche su questo noi dobbiamo fare una riflessione. La mostra che ho curato in qualche modo sottende anche questo percorso. Come lo sottende? Me lo sottende, per esempio, in questo io narrante che si colloca tra le immagini di Diano e i disegni di Pablo, con i pensieri, con gli scritti, con le riflessioni di Pablo e di Diano. Andate a vedere la mostra.
Grazie a tutti quanti per essere intervenuti. Non so se ci sono domande prima di farli scappare, se no, se volete potete strappargli forse un autografo sul libro.
Autografare.